Cari amici, bentrovati in questo appuntamento del Sentiero Mariano Serafico. Trovandoci nell'imminenza della Settimana Santa, vogliamo oggi approfondire questa giornata della Domenica di Passione, della Domenica delle Palme. Prima della benedizione degli ulivi, abbiamo letto oggi il Vangelo di quella entrata trionfante di Gesù a Gerusalemme. Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Betfage e Betania, presso il Monte di Ulivi, Gesù mandò due suoi discepoli a prendere un asinello e dopo inizia questa processione in cui con tutto un coro di anime devote incominciano a inneggiare e omaggiare nostro Signore Gesù con quell'inno che abbiamo ascoltato: Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore. E le letture oggi dopo della Santa Messa invece ci parlano di un avvenimento, quella realizzazione delle profezie di cui annunzia il profeta Isaia. E quello che ci parla San Paolo Apostolo nella lettera ai Filippesi, il servo sofferente e anche il nostro Dio, Messia e Salvatore, che viene a dare la sua vita in riscatto per molti. E dopo la pagina del Vangelo della Passione, secondo San Marco. Consideriamo come il nostro Signore Gesù già tante altre volte era entrato nella città di Gerusalemme e San Giovanni Evangelista ci parla di tre Pasqua in cui il nostro Signore Gesù si presenta a Gerusalemme, ma mai c'era stato un'acclamazione così grande, accompagnato così trionfalmente con questi festosi Osanna. Quando il nostro Signore Gesù aveva compiuto la moltiplicazione dei pani e dei pesci, le folle volevano proclamarlo re. Ma Gesù si rifiuta e salì sul monte allontanandosi dalla folla. Ma qui questo mistero incontro nell'entrata trionfante a Gerusalemme accetta questi inni di lode e di onore. Ricordiamo come questa solenne comparsa di Gesù in atteggiamento da re e re mansueto era già stata predetta quando il profeta aveva invitato Gerusalemme ad andare incontro, ad accoglierlo, e quindi ecco quello stesso invito deve essere rivolto anche a tutti noi. Nella seconda lettura dell'ufficio delle letture, della liturgia delle ore, il santo Sant'Andrea di Creta invitava tutti noi ad andare incontro a Gesù, a prostrare non solo i nostri vestiti o i rami di palme o di ulivi, ma la nostra persona, il nostro cuore ai piedi del Re del Re. Vediamo dalla lettura del Vangelo di San Marco, nella prima benedizione delle palme, come Gesù già tutto sapeva. Essendo Dio, da quelle disposizioni divine, andate, prendete un puledro dove non è mai salito nessuno, se qualcuno dice qualcosa dite che ne ha bisogno il maestro, e così avviene. Gesù sa che cosa sta andando a fare a Gerusalemme, a dare la sua vita in sacrificio. Innanzitutto, quel passaggio in cui San Marco evidenzia che nessuno aveva cavalcato quel puledro, indica questa entrata a livello sacerdotale e sacrificale. Quando qualcosa doveva essere offerto, innalzato a Dio, non poteva essere utilizzato per alcun uso profano, e questa indicazione che dà San Marco, che nessuno aveva mai cavalcato quel puledro, indica che questo puledro adesso viene indicato per qualcosa a scopo liturgico e sacro: portare il Messia, il Re dei Re, il Salvatore, a fare che cosa? A immolarsi. E questo lo comprendiamo anche in un'altra circostanza. Il popolo eletto, dopo essere stato liberato in Egitto dalla schiavitù, ogni anno nel giorno di Pasqua voleva sacrificare con solennità un agnello. E secondo la liturgia dei loro riti, quest'agnello doveva essere scelto senza macchia e condotto festosamente in casa 5 giorni prima del sacrificio. E se vogliamo fare un po' un conto alla rovescia, quanti sono i 5 giorni proprio questa domenica delle palme? Quindi Gesù vuole osservare puntualmente questo rito, ma consideriamo che Gesù è lui l'agnello immacolato che deve essere immolato e sacrificato in questa Pasqua per la redenzione del mondo. È Gesù che va a Gerusalemme dove è accolto con gioia appunto questi 5 giorni prima di essere crocifisso e immolato al Calvario. Quindi nostro Signore Gesù è il sommo sacerdote che deve offrire il sacrificio all'Eterno Padre, ma anche la vittima che deve essere sacrificata per la salvezza dei peccati del mondo. Perciò ecco che Gesù entra in Gerusalemme con grande solennità per farsi conoscere come il vero agnello di Dio, già profetizzato nella legge antica, già prefigurato, già indicato da San Giovanni Battista, il precursore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. E Gesù, come sacerdote, preso totalmente dal suo compito che svolgeva, ecco che come agnello offriva se stesso, sapendo che stava per essere ucciso in espiazione per liberare noi popoli dai propri peccati. E per questo essere liberati quel segno di essere liberati dalla schiavitù d'Egitto per il popolo eletto era una figura di quello che Gesù viene a fare per liberare i peccati di noi tutti, presso Dio Padre. E questo sarà un punto poi di riflessione per vedere il stridente contrasto tra quegli Osanna che riceverà nostro Signore Gesù in quell'egresso trionfale nella Domenica delle Palme, la Domenica di Passione, e quello che verrà 5 giorni dopo, la notte dell'orto del Getsemani degli ulivi e la sua dolorosa passione e la sua condanna, e dove la stessa folla, tanti stessi, anche forse gli stessi miracolati, andavano non più, innalzavano le palme per dire Osanna, figlio di Davide, ma crocifiggilo, crocifiggilo. Ecco il primo contrasto. Gesù, che sa, conosce quello che sta per andare a fare, sceglie di donarsi come vittima di espiazione per noi, come agnello immolato. E dopo di questo la benedizione delle palme degli ulivi e la processione o la messa all'ingresso solenne della Santa Messa. E dopo queste letture, dopo la lettura del passio, del Vangelo della Passione di nostro Signore Gesù Cristo, che vogliamo adesso un po' intrattenerci per poter prendere qualche spunto e considerazione. È bello quindi considerare come Dio venga riconosciuto il Messia, il Salvatore Gesù Cristo, però veramente è triste come un po' l'andamento della mia volontà possa cambiare così rapidamente. Basteranno 5 giorni quando uno degli apostoli lo tradirà, un altro lo rinnegherà e tutti lo abbandoneranno e quella stessa gente lo giudicherà più pericoloso e meritevole di condanna rispetto a un assassino. E questa è un'immagine di ciò che succede nel mondo. Un po' dall'onore al disonore, dalla gloria alla condanna, dall'osanna al crucifige c'è poca distanza. Questo mi ricorda che il piacere svanisce con tutto ciò che si chiama gloria, allegria, prosperità e tante volte viene trasformato in qualcosa di amaro. Che cosa guadagniamo a dare tanto valore al mondo? Ricordiamoci questa grande massima: vanità delle vanità, tutto è vanità, dice il Coele, tutto al mondo è vanità, è somma vanità l'attaccarsi ad esso. Tutto passa, non c'è gioia che duri se non nella felicità eterna, promessa a chi serve fedelmente Dio. E devo stare attenzione, perché se dico questo cattivo comportamento di questi ingrati del popolo eletto, a maggior ragione l'ingratitudine di un figlio di Dio. Ogni volta che ci accostiamo ai sacramenti, ogni volta che andiamo a ricevere la Santa Confessione, la Santa Comunione, quante dichiarazioni di lode, tante dichiarazioni di amore, di onore facciamo a nostro Signore Gesù. Gli diciamo che lo vogliamo amare sopra ogni cosa, lo dico di amarlo più di tutte le creature, ma troppe volte, poco dopo tempo, Gesù viene spodestato dal primo posto e basta una meschina soddisfazione e mi rivolgo a Gesù per offenderlo. Oggi grido Osanna e domani sei pronto a dirgli crocifiggi? Questa è una instabilità molto triste e è un po' il frutto della nostra natura umana, corrotta col peccato originale e corrotta anche da un'abituale malizia. La piccola Santa Gemma Galgani diceva mille volte: Gesù, sono peggio dei giudei perché io ti crocifiggo e so chi sei. Almeno loro erano ignari della divinità di Gesù Cristo, di essere il vero Messia e Salvatore. Sono stati un po' imbrogliati dai capi dei scribi, dei farisei che un po' aizzavano a farla, però quanto sono incostante nel mio fermo proposito di essere tutto di Gesù, tutto di Maria Santissima. Proprio dobbiamo chiedere continuamente a Gesù che distrugga ogni attaccamento, perché ci concede di amarlo, di fortificarci in questo amore, in modo che possiamo sempre essere saldi e fondati in quel santo timore e fare sempre la santa volontà di Dio. Il Vangelo della messa di oggi ci parla della passione di nostro Signore Gesù Cristo scritta da San Marco Evangelista. Mancavano 2 giorni alla Pasqua degli Asini e i capi dei sacerdoti e degli scribi cercavano il modo di catturare Gesù con un inganno per farlo morire. Quell'entrata trionfale di Gesù non va a genio, i capi degli scribi, dei farisei, e cercano il modo per eliminare Gesù. È interessante, dicono, non durante la festa perché non vi sia una rivolta del popolo. Interessante, loro Dio, l'uomo propone, ma è Dio che dispone. Vedremo proprio come gli eventi, invece, proprio come Gesù sceglierà proprio in questo tempo di Pasqua per fare la sua Pasqua e per essere lui il completamento di quello che la vittima erano significate lui stesso. E quindi lui che domina gli eventi. L'uomo un po' così ha i suoi ragionamenti, ma è Dio che ha i suoi tempi. È interessante proprio come Dio compie il bene, Gesù il Messia compie il bene e noi siamo pronti un po' sempre ad agire malamente. Ed ecco allora questa invidia, questa rabbia di questi capi reggitori della culto a Dio, come si oppongono al Figlio di Dio, come lo contrastano. Si realizza quella profezia del santo Simeone, sarà contraddetto. Ecco allora che un po' vedi anche la cattiveria non si smaschera direttamente, è sempre un po' ammantata. La nostra paura è che arrivano i romani, tutti lo seguono, se continuano a fare così, tutti lo seguiranno e invece, ed ecco, no, deve morire. Deve morire, non dice perché c'è di contrasto, ma perché il popolo si è salvato dai romani. Invece sono più loro causa del loro fanatismo, più ad attirare questa condanna su di loro e non ci sarà più pietra su pietra. E mentre i malvagi stanno complottando queste cose, ecco che San Marco ci parla di Gesù a cena da Simone il lebbroso a Betania. E arriva Maria, la peccatrice, che dice e cosparge di olio di un nardo profumato, prezioso, i piedi di Gesù. Cosparge, ruppe un vaso di alabastro, versò il profumo sul suo capo. E alcuni si indignano perché tutto questo spreco si poteva venderlo per più di 300 denari. Dirà dopo un altro sinottici evangelisti, beh, non era la preoccupazione dei poveri di quei 300 denari, un po' perché quello era ladro e si accaparrappava quello che gli tornava, quindi aveva un po' sfumato un suo tornaconto. Diciamo, un po' si ammanta sempre di qualche scopo un po' più nobile per nascondere la propria cattiveria, la propria malizia. E invece vediamo cosa vuol dire un'anima generosa, innamorata di Dio, di un vero amore, puro amore. Quel ruppe quel vaso di alabastro, questo profumo preziosissimo. Sarebbe bastato una goccia per profumare tutta la casa, profumare tutto. No, ruppe l'alabastro. Ruppe. Vuol dire niente deve rimanere se non per Gesù. E a molti sembrava di troppo, vedi, sembra sempre un po' troppo quello che facciamo per Gesù, sembra sempre un po' troppo il tempo che dedichiamo per Gesù, sembra sempre un po' troppo gli occhi così dei più quello che realizziamo nella preghiera per Gesù o nelle opere buone per Gesù, sembra sempre un po' troppo. Alle anime meschine così è troppo, invece per le anime che hanno compreso che Gesù e quanto merita Gesù è sempre troppo poco. Ecco questa differenza di visione. Secondo la tradizione, la Maddalena si identifica in questo personaggio ed è stata la prima ad onorare in anticipo la morte infamante di Gesù. Non datele fastidio, fate un'opera buona nei miei confronti. I poveri li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. Ecco quest'opera meritoria. Ti potrei dire che vivrebbe questo pensiero, un po' questo contrasto di questa passione, di quello che Gesù va a soffrire, e Gesù cerca consolatori, cerca cuori generosi, pronti a stargli vicino in questo momento così di prova. Vedremo agli apostoli, li porta con sé, Matrè li porta vicino con lui, vegliate, pregate, poi ritorna, perché non avete vegliato? Perché? Una volta, 2 volte, 3 volte, e Gesù cerca questi consolatori. Ha fatto un'opera buona nei miei confronti e in attesa della mia sepoltura, in questi confronti qui della Maddalena. E così in tanti tanti altri momenti cerca consolatori. Ancora alla beata Michelina Pierini, che gli svela la devozione, il volto santo, cerca cuori riparatori per riparare quel bacio traditore di Giuda, con dei baci dati per amore di Gesù al suo volto santo per riparare quegli sputi, quegli oltraggi fatti al sacro volto. Ecco, riparazione, ecco quello che chiede continuamente la Beata Vergine Maria ai tre pastorelli a Fatima, ecco quello che chiede il nostro Signore Gesù Cristo nella sua dolorosa passione. Riparazione. È bello anche l'atto coraggioso della Maddalena. Non interessa delle male lingue che la criticano, che la diffamano, non interessa, gli interessa solo sapere che quello che sta facendo è di qualcosa che Gesù gradisce. Per questo Gesù è disposto che in ricompensa di questo suo gesto ella sia onorata sempre in tutto il mondo. E la Maddalena mi dà un ottimo esempio da imitare. Questa santa si ritiene felice per aver avuto il privilegio di ungere Gesù. E io posso fare anch'io la stessa cosa. Posso ungere il capo di Gesù facendo atti di amore verso Dio. Posso ungere, dicono i padri della Chiesa, i piedi di Gesù facendo opere di carità verso il prossimo. Nulla mi impedisce di agire in questo modo. La Maddalena mi dà ancora un insegnamento. Quante volte, per non dispiacere alle persone del mondo, rinuncio a piacere a Gesù? Quante volte, per quel rispetto umano, sono pronto un po' a non onorare Gesù. E questo sarà un po' anche quell'imbroglio in cui cadrà Pilato, il rispetto umano di voler dare soddisfazione al popolo, anche se vedeva che andava contro la giustizia. Quel rispetto umano di San Pietro è un po' preso dal timore così di quella portinaia e di quelle altre persone, è pronto a rinnegare Gesù per paura, per rispetto umano, rispetto umano, rispetto umano, rispetto umano. E che tristezza, la figura, questo contrasto, la figura generosa della Maddalena e la figura meschina di Giuda Iscariota, che aveva in consegna la borsa dell'elemosina per il mantenimento della famiglia apostolica e, avendo preso l'abitudine, la consuetudine di rubare, ha proprio una rabbia per non aver avuto in consegna anche quel balsamo in cui avrebbe potuto un po' mercanteggiare e mettersi in tasca propria una buona parte del ricavato, e lì da quel momento incomincia a progettare il tradimento di Gesù per rifarsi di quel frutto progettato ma non riuscito. E qui si avvera quel mistero di cui parlavamo, sarà contraddetto. Vediamo più quella contraddizione. Quello stesso balsamo, che per la Maddalena era stato un mistero di santità, di lode davanti al mondo intero, davanti agli occhi di Dio, per Giuda diventerà motivo di malvagità. E lo utilizzerà questo stesso balsamo per dannarsi. Utilizzerà quello stesso mezzo che la Maddalena ha utilizzato per salvarsi. Quello sventurato non è che incomincia ora a perdersi perché è già abituato al furto ed è a causa di questo vizio contratto per avidità di denaro che non inorridisce al pensiero di tradire il suo maestro, perché il peccato porta continuamente a un falso piano, porta continuamente sempre più basso, da nefandezza in nefandezza fino a compiere quella più brutta, quella più grave. Ecco il problema di non fuggire prontamente le occasioni prossime di peccato, quello che farà cadere anche poi San Pietro. San Pietro non fuggirà alla compagnia di quella soldataglia vicino al fuoco, gli era comodo per scaldarsi e non ha voluto rinunciare di stare in mezzo a loro pur di avere un po' di rifocillamento col caldo del fuoco, ma questa suo mettersi nell'occasione prossima di peccato gli ha fatto fare un grosso capitombolo. Continua il Santo Vangelo dicendo che Giuda Iscariota si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù e quelli all'udirlo si rallegrarono e promisero di dargli del denaro. Che pessimo affare che fa Giuda. Aveva valutato 300 denari, quello che la Maddalena aveva dato, offerto per Gesù, e si accontenta per 30 denari. Ma che pessimo affarista il peccato. È un pessimo affare, si perde una gran cosa, l'amicizia con Dio. E si guadagni una meschinità, una misera cosa. Se fosse andato da Maddalena, se fosse andato da Madonna, quanto mi date per Gesù? L'avrebbero riempito d'oro, tanto oro quanto pesa, ancora di più. E invece, guarda, quando scegliamo il peccato, scegliamo proprio un affaraccio. Perdiamo l'eterno, la felicità eterna, per un misero e fugace bene passeggero che non ci darà mai felicità e mai potrà dare soddisfazione al nostro cuore, che è fatto solo per l'infinito, che è fatto solo per Dio. Giuda che si rimette alla loro disponibilità come se si trattasse di vendere un oggetto qualsiasi, il Salvatore e Creatore del mondo, valutato in denaro dai suoi nemici, che provano per lui solo rancore e disprezzo. E ancora dopo sarà non solo venduto come un oggetto, ma poi posposto e paragonato a un criminale, chi volete libero, Gesù o Barabba un assassino? Purtroppo vediamo quante scelte sbagliate che facciamo nel nostro cammino quando ci allontaniamo da Dio. E i capi si rallegrano molto nell'udire un suo discepolo diffamare Gesù e concludono che è veramente giusto condannarlo, visto che sono i suoi stessi discepoli a rifiutarlo dopo aver conosciuto che è un malfattore. Ogni menzogna di Giuda viene ritenuta verità e tutto ciò che egli dice unicamente per malignità e perfidia viene accettato come se fosse detto con sincera sollecitudine. Quanto disonore ha procurato questo a Gesù quella lingua sacrilega ed è altrettanto impossibile immaginare quanto dolore Gesù prova a causa delle menzogne di uno dei suoi apostoli. Io penso che sia stata proprio questa l'occasione in cui ti sei lamentato, Gesù del profeta. Se chi sparla di me fosse un mio nemico, l'avrei sopportato questa offesa con facilità, ma proprio tu che mangi nel mio piatto, che sei beneficato in tutti i modi, che ti faccio sedere alla mia mensa, questa è un'ingratitudine che mi addolora profondamente. Se fosse stato uno sconosciuto, l'avrei sopportato proprio tu che mangi nel mio piatto con me. La somma ingratitudine, perché più benefici uno ha ricevuto, e più questi non ha saputo approfittarne per camminare nella via di santificazione. E tutte le volte che io ho compiuto un peccato mortale, ho tradito il Figlio di Dio, l'ho stimato molto di meno di quanto ha fatto Giuda, perché ho preferito a Gesù una misera soddisfazione. E sono anch'io un mercante infelice ogni volta che preferisco il peccato, senza criterio, senza fede. Mi lascio prendere da un misero interesse, da un moto d'ira, di superbia, di un piacere sensuale e avrei potuto benissimo farmi Gesù, fammi sprofondare come un perfido traditore. Eppure Gesù ha avuto ancora pazienza di me. E allora dobbiamo approfittare proprio per un vero cammino di conversione. Ecco la vera Pasqua, il vero passaggio. Ancora il Vangelo prosegue quando gli apostoli chiedono dove vuole che prepari la Pasqua e Gesù dà tutte quelle indicazioni: andate là, vi verrà incontro un uomo con una brocca, seguitelo, entrate in quella casa, dite pronto la mia stanza. Gesù tutto sapeva, tutto comprendeva come Dio. Gesù vuole tutto operare, vuole andare incontro volontariamente a questo sacrificio, a questa passione per me, per te, per la mia salvezza, per la tua salvezza. E qui un altro insegnamento che possiamo prendere. Gesù vuole celebrare questa Pasqua con i suoi discepoli e i discepoli si danno subito da fare per prepararla nel modo in cui gli è stato ordinato da Gesù. Ma una domanda che devo farmi dice: ma qual è la Pasqua che anch'io devo desiderare di compiere? Quella Pasqua che devo prepararmi con impegno, con sollecitudine, la stanza era tutto pronto, tutto fecero così, tanti tanti particolari messi in atto per preparare questa Pasqua. Beh, se noi per Pasqua intendiamo un passaggio, ecco cosa serve, che cosa Dio ci comanda, che noi passiamo da un amore disordinato che abbiamo per le cose terrene, delle cose che finiscono, a un amore per le cose celesti ed eterne. Allora sarà veramente una Pasqua felice per noi, solo se ci affretteremo a passare dalla tiepidezza al fervore. Solo se ci impegneremo ad passare dalla leggerezza all'impegno della vita mondana, a quella perfettamente cristiana, allora sarà anche per noi una vera Pasqua e un vero passaggio. E se noi consideriamo quella dolorosa Pasqua che va a celebrare, Gesù la va a celebrare per me, e dovremmo anche noi cercare di imitare Gesù, vivendo una vera Pasqua con un totale cambiamento di mentalità e di vita. Ed ecco tutta quella grazia che Gesù ha voluto apportarci, è venuto a portarci con abbondanza e sovrabbondanza perché possiamo anche noi fare una vera santa Pasqua. Dovrei dire continuamente che Gesù non voglio più essere quello che sono stato prima. Io rinnego te, mondo, con le tue sdegnose superbie, rinnego la carne, rinnego tutte le viziose concupiscenze, rinnego il demonio con le sue false lusinghe e scelgo Dio come mia eterna e felice beatitudine per essere sempre l'oggetto dei miei pensieri e dei miei affetti. Ma attenzione, mi devo rendere conto di non essere troppo sicuro, come se potessi mettere in pratica tutti i miei propositi di fare una vera Pasqua soltanto con le mie forze. Senza di me, dice Gesù, non potete fare nulla. Invece, se riuscirò a fare Pasqua, se riuscirò ad uscire dalla schiavitù delle passioni che mi dominano, se riuscirò ad entrare nella libertà dei figli di Dio, tutta questa gloria sarà dovuta unicamente a Gesù e all'Immacolata Corredentrice, in quanto questo sarà effetto di quella grazia che Gesù e la Mamma Celeste hanno acquistato per la nostra felicità e la nostra salvezza. Anche negli anni precedenti Gesù aveva celebrato la Pasqua con puntualità, con grandi sentimenti degni del suo cuore divino, considerando l'agnello che veniva sacrificato come figura del suo sacrificio in croce. Ma in quest'ultima Pasqua, in cui si realizzano, portano a compimento le figure, Gesù penetra nella verità che sta per iniziare in quella stessa notte. L'agnello pasquale, secondo le prescrizioni della legge, viene da lui sacrificato la sera del Giovedì Santo e proprio in quella notte avviene la sua cattura che segnerà l'inizio della sua passione e crocifissione. E allora devo avere tanta attenta, devota attenzione a quell'ultima cena. Il Signore non lascerà digiuna l'anima nostra. Quali sono i pensieri di Gesù mentre era seduto a tavola, quando guarda nel piatto quel mistico agnello ucciso, arrostito? Quando tagliato la pezzi lo distribuisce ai suoi discepoli, egli pensa a se stesso, vero immacolato agnello che sarà ucciso da lì a poco. Mai era stata celebrata una Pasqua simile, in cui si trovano insieme l'ombra e la luce, la figura e la realtà, cioè la figura e il raffigurato. E alla vista di quell'agnello, ricordo della Pasqua che avvenne in Egitto, Gesù pensa che è venuta la sua Pasqua. in cui egli dal mondo deve passare al Padre. Perciò, sapendo che in lui si sono adempiute le figure dell'antica legge, che è venuto il tempo in cui non si deve più onorare Dio con sacrifici di animali, egli con la sua umanità si umilia e si offre e si immola all'Altissimo. E come fino allora non aveva rifiutato i sacrifici di agnelli in vista di ciò che significavano, prega adesso di gradire ancora di più il sacrificio che sta per fare di se stesso per la salvezza delle anime. Vogliamo prendere un paio di minuti di pausa per un piccolo stacco musicale per ritrovarci fra qualche minuto a continuare questa meditazione su questa domenica di passione. Ave Maria. Ci ben ritrovati in questo appuntamento del sentiero Mariano Serafico e vogliamo continuare a meditare su questa giornata di inizio di settimana santa, Domenica delle Palme, Domenica di Passione. Siamo all'ultima cena in cui San Marco ci narra l'istituzione della Santissima Eucaristia, come Gesù prende con le mani, sue sacratissime mani, il corpo, il pane e transustanzia nel suo corpo divinissimo e il vino nel suo sangue preziosissimo, corpo, sangue, anima, divinità, e lo distribuisce agli apostoli. Ed è grande, straordinaria la cosa, mentre Gesù fa il più alto dono di amore per noi, ecco cosa risponde l'uomo con la più grande ingratitudine: uno di voi mi tradirà. Dopo aver dato questo dono del cielo, dono infinito, di valore grandissimo, infinito, 3 volte santo, bene, ecco la risposta dell'uomo: l'ingratitudine, il tradimento. E il mistero, grande il mistero iniquitatis, di cui siamo un po' circondati. Gesù si dona a noi come vittima per la nostra salvezza, per il nostro bene, e noi come risposta siamo capaci solo di dargli tante sofferenze e tanti dolori fino al tradimento. Ecco quei cuori consolatori e riparatori che Gesù va cercando in ognuno di noi. Gloria a Dio nell'alto del cielo e pace in terra agli uomini di buona volontà, agli uomini che egli ama. Chi ama? Ama tutti. Ma un conto l'amore di compiacenza, un conto l'amore di compassione, dice Padre Pio. L'amore di compiacenza di cui ama per il bene che stai operando, ama che ti ama per quello che sei. Di compassione, sì, se è un peccatore, ti ama perché ti ama, ma non ama la situazione in cui ti trovi, lo stato di malattia, di infermità spirituale che si trova il peccatore. Ecco il dono dall'alto, il suo santissimo corpo, sangue e divinità presente realmente, sacramentalmente nella Santissima Eucaristia, che si fa dono per noi e segue dopo in questo racconto del Vangelo il tradimento di Giuda Iscariota, uno dei dodici. Nel Vecchio Testamento, il sacerdote Melchisedec, figura di Gesù Cristo, aveva offerto al Dio Altissimo un sacrificio non di animali ma di pane e vino. Ecco che il nostro Signore, sacerdote eterno, stando seduto a tavola insieme agli apostoli, prende il pane nelle sue mani sante e venerabili e realizza questa istituzione del Santissimo Sacramento. Come nella persona di Gesù c'era Dio nascosto sotto la carne dell'uomo, così nell'Eucaristia l'uomo Dio è nascosto sotto le specie visibili del pane e del vino consacrati. E in questi due misteri dell'incarnazione e dell'Eucaristia si adempie la profezia che definisce il nostro Dio un Dio nascosto. E su questi grandi misteri dobbiamo proprio fare un grande atto di fede, di amore, di umiltà. Mio Dio, credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. E Gesù, dopo questo dono di amore, però annuncia anche che ci sarebbe stato un tradimento, un traditore, colui che era seduto con lui al suo tavolo, Giuda Iscariota. Quanto ha fatto Gesù per salvare Giuda, per dargli le buone ispirazioni perché non compia questo tradimento. Il figlio dell'uomo se ne va, ma guai a colui che compie questo tradimento. Sarebbe meglio per lui che non fosse mai nato. Io non so come fanno dire che Giuda, un po' su quali basi possono dire che Giuda si possa essere salvato dal suo atto. Qua mi sembra molto, molto chiaro che Gesù maledice chi è l'oggetto di questo tradimento. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. E dopo continua la narrazione in cui Gesù incomincia la sua passione. Vanno nell'orto del Getsemani. Dopo averle fortificato gli apostoli col suo santissimo corpo, sangue, anima e divinità, dopo averle fortificato e istituito la Santissima Eucaristia, si ritira per iniziare la messa, la sua dolorosa passione con l'agonia nell'orto del Getsemani, nell'orto degli ulivi. E l'annuncio di questo tradimento e anche di quello che arriverà. Abbiamo detto come Gesù già prediceva tutto in anticipo per far comprendere che quello che avrebbe attraversato nella sua dolorosa passione non era qualcosa che gli doveva capitare, ma che lui va incontro a questo, si offre come vittima. Non subisce gli avvenimenti che stanno capitando, l'ha scelto, l'ha desiderato, andare incontro alla passione per la nostra salvezza. E avvisa che tutti lo abbandoneranno, tutti scandalizzeranno, come viene percosso, picchiato il pastore, tutti scappano, tutto il gregge si disperde, così sarà anche per Gesù. Una volta lui percosso, catturato, tutti gli altri fuggiranno, lo abbandoneranno, invece di difenderlo, scappano. E qui c'è il grande amore di San Pietro, un amore generoso, un amore zelante. No, no, Gesù, anche se tutti ti abbandoneranno, io no. Gli altri cosa vuoi? Sono mezze calzette, ma io sono forte, bravo, bello e furbo, non ti abbandonerò mai. E Gesù dice, guarda, bisogna un po' su questo essere molto molto attenti, non essere troppo sicuro di te stesso, invece è un po' la superba presunzione di essere migliore. E questo è il problema tutte quelle volte che confido di riuscire a fare qualcosa di buono con le sole mie forze, senza chiedere l'aiuto divino, senza umiliarmi e riconoscermi miserabile per quel che sono, ma un po' penso di potercela fare da me, tutte, e attraversare queste difficoltà e superarle anche senza l'aiuto di Dio. Ma questo vediamo che diventa presunzione di cui pian piano dopo dobbiamo sempre un po' riparare e pregare. Gesù ci mette in guardia contro il demonio che li avrebbe tentati, vagliati durante la sua passione, come si fa con il grano, che cerca di farlo vacillare la loro fede con l'insinuare nel cuore questi pensieri. Eppure un po' non sono stati pronti gli apostoli ad accogliere i suggerimenti e la messa in guardia da parte di Gesù. Hanno sprecato quell'occasione. Avrebbero dovuto essere vigilanti dopo nella notte del Getsemani, invece si lasciano un po' appisolare, prendono sonno, sono distratti da queste cose qui che ci circondano e invece di vegliare e pregare, ecco che ne so, hanno in mano il telefonino, hanno in mano la televisione e di qua un po' così arriva il marpione che ci porta via tutte le grazie. Dobbiamo stare molto molto vigilanti e attenti. E pensiamo come gli apostoli erano tutti pieni di fervore dopo aver ricevuto Gesù, dopo aver ricevuto la Santissima Eucaristia, dopo la lavanda dei piedi, dopo quei momenti di intimità con Gesù, momenti di grazia grandissima. Però guarda, vedi, questa grazia la devo continuamente coltivare perché rischio di perderla o affievolirla alla minima dissipatezza, al minimo rilassamento. Agli apostoli è stato bastato poco. Quella notte un po' di pigrizia, di torpore, di non vegliare e pregare secondo gli insegnamenti di Gesù, secondo le sue condizioni, è stato sufficiente per essere trovati mancanti nel momento della prova. E che cosa sarebbe, Signore, se tu concedessi al demonio di togliermi la fede? Se perdessi anche tutte le virtù, ma mi rimanesse la fede, questo mi permetterebbe di recuperare le altre. Quando mi metto in condizioni di questa santa virtù teologale di averla messa in pericolo, che cosa mi rimane dopo? Gli apostoli, nell'udire Gesù che predice la tentazione con cui sarebbero stati messi alla prova, avrebbero dovuto, conoscendo la propria debolezza, umiliarsi, implorare e chiedere l'aiuto divino. Invece dichiarano con risolutezza che non avrebbero mai perso il coraggio di testimoniarlo pubblicamente la loro fede in lui, anche a costo di subire la prigionia, i tormenti, anche la morte. E così dicono tutti, soprattutto San Pietro, lo fa in un modo particolare, con coraggio ardente, sincero, sincero, mosso da una vera fede, da un amore profondo, però sbaglia, perché non aggiunge che riuscirà a tener salda la fede solo con l'aiuto divino. Pensa di riuscire a farlo solo con le sue forze, ma il detto popolare, chi si loda, si imbroda. Quindi nelle sue affermazioni dimostra presunzione e un po' di superbia. Crede di poter fare da solo una cosa che va oltre le sue possibilità e addirittura si vanta che non avrebbe mai vacillato nella fede anche quando tutti gli altri fossero caduti. E uno stesso problema è quello che capita a Santa Caterina Vegri, Santa Caterina da Bologna. Lei diceva: a me il demonio non mi imbroglia, sono troppo furba per questo. E invece il demonio, proprio per questo atto di presunzione, l'ha imbrogliata, parendola sotto forma di Gesù per 5 anni. La stava facendo diventare letteralmente, stava facendo letteralmente impazzendo. Le suggeriva cose buone, la virtù della purezza, la virtù dell'obbedienza, e poi le mandava delle grandi tentazioni proprio su quelle virtù. Poi gli appariva sotto forma di Gesù che la rimproverava, proprio stava impazzendo. Fin quando dopo 5 anni Gesù dice: guarda, che questi 5 anni non ti sono apparso io, ma era il demonio travestito da me. E ho permesso questo proprio perché tu sei stata superba. Pensavi che il demonio non ti potesse imbrogliare, ma è uno spirito angelico pervertito, infamante, infame, ma spirito angelico, intelligenza angelica, un super laureato. Quindi dobbiamo essere sempre vigilanti. E anche qui nell'Orto del Getsemani vediamo come Gesù cerca consolatori. State qui, vegliate, pregate con me, dopo dirà Pietro, Giacomo e Giovanni. Già tra i 12 ne sceglie tre, gli altri dice solo di stare qua. Ma i tre, Pietro, Giacomo e Giovanni, un po' erano le colonne, erano stati presenti alla sua trasfigurazione, erano stati presenti al miracolo della risurrezione, figlio Gairo. Insomma, avevano visto tanti partecipi di alcune intimità più grandi con Gesù. Vegliate e pregate, l'anima mia è triste fino alla morte. L'avevano visto trasfigurato, adesso lo vedono sfigurato nel dolore, devono tenergli compagnia e invece. Quante volte perdo anch'io questo tempo prezioso della preghiera e tenere compagnia di Gesù? Gesù mi chiede di consolarlo. Cerca cuori consolatori, cerca cuori che vogliono amarlo con il loro amore fedele e generoso. L'anima mia è triste fino alla morte. Vegliate, vegliate. Nei dolori mentali in cui Gesù rivela a Santa Battista Camilla da Varano si vede questo tipo di tristezza, si può comprendere un po' fino in fondo questa sofferenza e tristezza di cui Gesù ha provato e che esprime e di cui il Vangelo ci parla in queste poche righe. Le due nature, la natura divina e quella umana, la natura divina che vuole offrire tutto per compiere la volontà di Dio, questo sacrificio, la natura umana che sente il dolore, la sofferenza, il disprezzo, il rifiuto. Tante, tante anime non ne sapranno avvantaggiarsi di questo sacrificio, questa redenzione di valore infinito per la nostra salvezza, la salvezza di tutti gli uomini, e tante tante anime non sapranno approfittarsene, la tristezza di Gesù. E come il Sacro Cuore di Gesù chiede anime che il giovedì sera tengono compagnia almeno un'ora per riparare quella compagnia che gli apostoli non hanno saputo dare in quell'ora di veglia nella notte del Getsemani. Se possibile, passi da me questo calice, ma non la mia, ma la tua volontà. Signore, è grande la sofferenza che devo affrontare, il sacrificio che devo offrirmi. Se possibile, ecco, la natura umana direbbe toglila, allontanamela, ma no, voglio fare la tua volontà. Quando sei da Padre Pio dice: senti, tutti che mi chiedono di togliergli la croce, ma nessuno che mi chiedi di poterla portare, di aiutarli a portarla. Signore, aiutami quando dovrò tutte quelle volte affrontare quelle sofferenze di Getsemane, quell'abbandono, quel sentirmi da solo nell'affrontare le prove. Signore, sostienimi. Ed è interessante come Gesù chieda la presenza, l'aiuto, la compagnia dei suoi diletti, dei suoi apostoli. Vegliate e pregate con me, l'anima mia, consolatemi, fatemi compagnia. No, purtroppo Gesù anche questo ti rifiuta, anche questo per me è troppo darti questo tempo. La mia natura, la mia pigrizia non te la vuole dare, i miei impegni così importanti non te li vogliono dare, non voglio darti questo omaggio, Signore Gesù, perdono, Signore. Inizia quella passione, inizia la passione redentiva, inizia la nostra salvezza. Il tradimento di Giuda, l'apostolo che aveva fatto parte di questa compagnia dei santi apostoli che lo tradisce. E indica con un bacio il tradimento, e lui, mettetelo sotto buona scorta, e lui ve lo consegno proprio con un bacio traditore, un bacio esterno, un segno di affetto, e invece era una pugnalata alle spalle. Beh, questo lo realizzo ogni volta che ho fatto una comunione sacrilega. La comunione sacrilega, diceva San Giovanni Paolo II, non è altro che un rinnovare il bacio traditore di Gesù. Faccio un atto esterno, la Santa Comunione, ricevo l'ostia santa, faccio come un atto di amore esterno, come Giuda, un atto di amore esterno. In verità è per consumare il deicidio, un tradimento. Consegno Gesù alle guardie e nella comunione sacrilega consegno Gesù al demonio che è dentro il mio cuore, perché sono in peccato mortale. Ecco una comunione sacrilega. Non ricevo Gesù come fonte di grazia, ma lo trasformo come re di burla dentro il mio cuore. Rinnovo la sua dolorosa passione e sono io a crocifiggerlo. Giuda che lo chiama maestro e Gesù dice: amico, per questo sei qui. Sant'Ambrogio dice: pensare che non sia inverosimile che il maestro con la sua carità senza limiti abbia ricambiato il bacio, da far nascere in lui con questo gesto d'amore il pentimento e rimorso. Pensa che differenza tra il bacio dato dal traditore che cerca di portare la morte e Gesù che vuole donargli la vita. Gesù accetta quel segno di morte mentre Giuda rifiuta l'offerta della vita. Su quel saluto che è l'ultimo sforzo della benevolenza e dello zelo con cui Gesù cerca di portare Giuda a convertirsi. Amico, gli dice. Per questo sei venuto qui. Lo chiama addirittura amico per assicurargli con delicatezza che lo amo ancora. E con questa parola tenta di fargli capire che è male essere nemico di Dio. Gli offre il suo perdono, gli offre la sua amicizia, ma una condizione, che si penta di averlo offeso. Ma Giuda, nonostante abbia voluto tante prove, abbia visto la carità del figlio di Dio, diventa più crudele e non si arrende. E io ne approfitto della carità di Gesù, che è pronto a darmi il suo perdono, e io sono pronto a ravvedermi dalle mie mancanze. Ecco Gesù condotto da Anna e Caifa, che i falsi testimoni lo vogliono accusare e cercavano accuse, falsi testimoni per condannarlo. E abbiamo San Pietro che lo insegue. Dal Vangelo di San Giovanni, questo Vangelo di San Marco, vediamo Pietro da solo. San Giovanni ci dice che lui, San Giovanni e San Pietro vanno, seguono insieme Gesù. E il problema è che si mette intorno al fuoco con tutti gli altri servi. Faceva freddo, una notte un po' l'umidità e ci si bisogna scaldare. Ma no, San Pietro, lascia stare, state in un'altra parte, rimani a pregare, non sta lì insieme a quella gentaglia. Ed ecco, a un certo punto, una giovane serva. Ma tu non sei uno di loro? Ah, no, no, non lo sono. E ancora dice, guarda che quello è uno di loro. Ma ti ho detto che non lo conosco, lascia stare così. Intanto un gallo canta, e ancora, sei un Galileo, certamente sei uno di loro, non ti ho visto anche in mezzo a loro. Aveva tagliato l'orecchio al servo, uno dei servitori, poteva essere rischiato anche lui di essere incarcerato, essere un discepolo del coloro che era condannato dal Sinedrio, era coinvolgente, poteva essere... No, no, incominciò a imprecare, a giurare, non lo conosco. E un gallo cantò. Quella zona lì della Terra Santa prende il nome di Gallicantum. Pensate, in ogni casa avevano il proprio galletto così, un po' così, e quando incomincia a cantare un gallo incominciano tutti gli altri a darsi voce, a richiamare così. Pensate, per San Pietro un canto, due canti, 10 canti di galli, e così un continuo cantare di galli che gli risuona nelle orecchie, e si ricordò di quelle parole: prima che il gallo canti 2 volte tu mi avrai rinnegato 3 volte. Perché poche ore prima si era protestato di essere pronto a seguire Gesù fino alla morte, fino a essere imprigionato, io non ti abbandonerò mai. E invece ti ho proprio abbandonato. Quell'incontro con lo sguardo di Gesù. E Gesù lo guardò. E San Pietro si accorse che aveva tradito il maestro, un grande pianto. Narrano tradizioni come ogni volta che San Pietro sentiva cantare un gallo, piangeva di rotto per tutta la sua vita, tanto che delle fossette sono scavate e sotto i suoi occhi a forza di quel pianto, quel grande pianto. I pianti dei grandi santi, San Francesco che diventa cieco a forza di piangere, Santa Chiara che continuava a piangere sulla passione di Gesù Cristo. 1000 volte sono peggio dei giudei, Gesù, perché ti crocifiggo e so chi sei. Possono essere questi pianti di consolazione, che ha pianti di pentimento, pianti di conversione, siano vere e calde lacrime, non diventino mai lacrime di coccodrillo, fatte di un momento di emozione, Osanna figlio di Davide, e poi per dire nuovamente crocifige. Donaci il dono delle lacrime, di piangere veramente i nostri peccati, di detestarli veramente, di saperli riparare veramente i nostri peccati. Dacci questo dono delle lacrime. E Pilato, sei tu re giudei? Lo dici tu o te l'ha detto qualcun altro? Tu lo dici, io lo sono. E incomincia a guardarti, ti accusa, e Gesù non risponde niente e rimane meravigliato, cerca poi anche di liberarlo. Però vuole dar soddisfazione alla folla, deve mantenere tutti i rapporti politici, tutti gli intrallazzi, e quindi è pronto anche a rinunciare alla verità. Non trovi in lui nessuna colpa. E castigherò, lo fustigherò, ma dopo lo lascerò andare. No, no, se lo lascio andare non sei amico di Cesare, perché lui si è fatto figlio di Dio. Eccetera. Li lascio libero Barabba, o voi volete libero Gesù il Nazareno, re dei Giudei? Vogliamo libero Barabba, un omicida. Pensa, l'affronto, mettere tra paragone: vuoi Gesù o un delinquente assassino? Chi ti lascio libero? L'hai riconosciuto innocente. Quando a volte vedi, ti manca il coraggio, riconosci la verità, ma non sei pronto a difenderla. Riconosci che cos'è la cosa giusta, ma non hai la forza di metterla in pratica, e sei ingiusto. E così condanni la verità e condanni la giustizia. E preferisce che venga ucciso l'innocente e liberato un assassino. E anche un'altra cosa, pensa a quel mezzo tentativo di Pilato di liberare Gesù. Non ha fatto altro questo tentativo così tiepido, questo tentativo così mediocre, questo tentativo così di voler stare con due piedi in una scarpa, voler dare giustizia ma non accattivarsi così, riesce solo ad aumentare le sofferenze di Gesù. Quella flagellazione, quella corona di spine non ci sarebbe stata. Normalmente i condannati a morte e croce venivano flagellati lungo il percorso, ma non mai una flagellazione precedente. In più, neanche la flagellazione romana che poteva portare alla morte il condannato. Ecco cosa vuol dire una difesa fiacca nei confronti di Gesù. Io invece di difendere la verità, invece di difendere Gesù, così non faccio altro che aumentare la sua sofferenza e i suoi dolori. E diciamo tutta la Via Crucis e tutto fino a Gesù crocifisso e la sua dolorosa morte. Mio Dio, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Ma qui in questo punto dopo sarà San Giovanni a ricordarci la presenza della Beata Vergine Maria. San Marco ci parla di alcune Maddalena, Maria di Salome, altre donne così. E San Giovanni ci parla di quelle parole in cui nostro Signore Gesù Cristo affida a San Giovanni la sua madre, Maria Santissima, la Madonna affida tutte noi in San Giovanni, ma ancora per evidenziare quella presenza di consolatori. Ecco ai piedi della croce queste anime generose che vogliono stare lì e presenti, ma tutte queste anime ancora non avevano fede. San Giovanni era presente perché era presente la Madonna, ma ancora non credeva alla risurrezione di Gesù. Infatti, quando vide il sepolcro vuoto e le bende, il sudario poste lì in un allora vide, ma lì dopo la tomba vuota, a cui non credeva. Ancora la Maddalena andava per imbalsamare un morto, e così anche le pie donne andavano a portare gli unguenti a un morto, a un cadavere. Non credeva, l'unica che credeva era la Beata Vergine Maria, salda nella fede, forte, lei, la Madre Corredentrice, lei che pronuncia il suo secondo fiat. Il fiat al momento dell'incarnazione, al mistero dell'Annunciazione, la solennità dell'Annunciazione, ecco che dice: sia fatto di me, fiat mi, secondo verbum tu, accetto la missione di diventare madre del Salvatore, madre di Dio, madre del Redentore. Accetto di preparare la vittima per il Calvario, l'agnello immolato, ma sarà lì ai piedi del Calvario, come novello Abramo. Abramo che prende Isacco per il carico della legna, lo porta su un altro monte per immolarlo a Dio. Ecco, è lì il nuovo Abramo, la Beata Vergine Maria, che dice il suo nuovo fiat di diventare madre dell'umanità e di accettare, di offrire in sacrificio, in olocausto, il suo divin figlio. Quello che aveva offerto ancora alla presentazione di Gesù bambino al Tempio, nel quarto mistero gaudioso, al profeta Simeone che annuncia quella spada di dolore, lo presentava perché ogni primogenito sarà sacro al Signore per consacrarlo al Signore. Ecco che prepara l'agnello per offrirlo come vittima nella pienezza dei tempi. Ed eccolo lì, la Madonna che offre Gesù come vittima per la nostra salvezza. Accetta di diventare madre nostra, madre universale, madre dell'umanità e offrire in espiazione il suo primogenito. Perché noi eravamo i secondigeniti. Quando Santa Geltrude leggeva a un certo punto le parole del Vangelo, diede alla luce il suo primogenito, rimaneva un pochettino perplesso. E quando a un certo punto la Madonna diceva: sì, ho dato alla luce il mio primogenito Gesù, attraverso nella grotta di Betlemme, tra le gioie e così, e ho dato luce a voi secondigeniti tra le doglie del parto ai piedi della croce. Senza dolore, senza sofferenza, ha dato la luce Gesù nella grotta di Betlemme nel Santo Natale, ma tra le grandi sofferenze ha dato la luce a noi, tra i gemiti di quel cuore immacolato, addolorato, trafitto dalle spade del dolore di quella concrocifissione con Cristo. Gesù viene trafitto dalla spada, dalla lancia del suo costato, e in quella spada, quella lancia trafigge anche la sua anima, l'anima immacolata di Maria Santissima. Quella lancia non poteva trafiggere. La Madonna accetta di diventare nostra Madre Tenerissima e di salvarci, lei come Madre Corredentrice. Ecco il suo secondo fiat. Ecco che lei dopo riceve Gesù deposto dalla croce. Gesù che chiede riparatori. Gesù nei momenti della sua sofferenza, della sua passione, chiede anime riparatori. E come posso riparare? L'amore si paga con l'amore. Il dolore, la sofferenza, il prezzo del mio riscatto che sono costato, volete accettare le sofferenze che il Signore vi manderà per la conversione e la salvezza delle anime? Chiede la Madonna ai piccoli tre pastorelli. Bene, questo è il cammino di questa settimana santa, di questo tempo prezioso. La settimana, la grande settimana veniva chiamata, la settimana più importante, perché culmina con la Pasqua, la vittoria sulla morte, sul peccato e la risurrezione, culmina con la vittoria della conversione dei cuori. Quando sarò innalzato, attirerò tutti a me. Preghiamo, ripariamo, offriamo e convertiamoci a un cammino di Pasqua, di passaggio dalla vita di peccato a una vita cristiana. Da una vita tiepida, una vita fervente, una vita fervente, una vita santa. Questo ce lo concede l'Immacolata, nostra Mamma Celeste, Mamma Corredentrice, la dolce Mamma Regina dei Martiri, che amava Padre Pio. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Riceviamo la benedizione, il Signore sia con voi, con il tuo spirito. Per l'Immacolata Corredentrice vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria a tutti. Santa settimana, santa.